Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua all'ennesimo appuntamento con Punto Biancorosso, la striscia quotidiana dedicata ai colori biancorossi, come dice già lo stesso nome, la nostra striscia tutta colorata. Allora, il martedì con Daniele Titarelli, che avremo il piacere di avere con noi tra poco, ma intanto con Cristian Camilletti. Ciao Cri.
Ben ritrovati a te Stefano, ai nostri radioascoltatori, e tra poco anche a Daniele, che credo che se non sia già alle mie spalle, eccolo qua, che tra poco ci saluterà con un chalance.
Ma certo, lo sappiamo che Daniele Titarelli è colui che firma con il ritardo accademico, la sua entrata. Oggi c'è il pelo pure fatto, vedi, guarda, proprio da bravo ragazzo. Buonasera Daniele Titarelli.
Un saluto a te Stefano, a Cristian, a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Eccolo qua il nostro Danielone. Ora ti abbiamo dato il tormento anche ieri, quando non ci sei ti tormentiamo lo stesso, ma fa parte della grande famiglia di Radio Tua, che potete seguire in radiovisione, questo esperimento che facciamo su Facebook, per quello che si è fatto la barba, si è fatto i capelli, Daniele Titarelli, proprio per apparire al meglio ai suoi fans, che sono tantissimi. Nostra pagina Facebook, Radio Tua Ancona, ovviamente potete trovarci lì, ma potete interagire sempre con i nostri soliti numeri 334 35 20 488. Dani, allora torniamo invece a fare i seri. Per quello che ci riguarda, domenica tripletta da parte di Mastro Nunzio, la prima della carriera, visto che poi hai dedicato anche uno spazio sul colonna del Corriere Adriatico. Come lo vedi la nostra vipera?
Ma la vipera di un altro pianeta per la categoria, così come l'anconitana, è venuta ad Ancona con i giusti stimoli, con le giuste motivazioni, perché adesso sembra tutto facile, però se non avesse affrontato la stagione con la dovuta concentrazione, il ritorno ad Ancona si sarebbe potuto trasformare anche come una bufala, perché non dimentichiamo mai che la scorsa stagione, seppur in ritardo, l'aveva cominciata a Crevalcore, mi sembra, ha segnato due gol in promozione, quindi evidentemente l'area di Ancona gli trasmette stimoli diversi, ha affrontato la stagione per il verso giusto e sta dimostrando tutto il proprio valore. 5 doppiette, una tripletta, 21 gol, ma anche 2-3 rigori, 3 lasciati ai compagni, sarebbero stati addirittura 24 reti, tante altre occasioni, assist ai compagni, tipo il gol che ha fatto fare a Bartoloni qualche partita fa. Quindi è l'emblema della rinascita biancorossa, la rinascita del bomber Mastro Nunzio, è la stessa della squadra del capoluogo, che ha fatica, piccoli passi, cerca di risalire nelle categorie più consone al proprio blasone.
Dicevamo nella giornata di ieri, Daniele, che la partita di domenica, a mio avviso, ha dato proprio la sensazione come Mastro Nunzio si sia preso la squadra sulle spalle, perché i rifornimenti in pratica non arrivavano, perché con la mancanza a centrocampo di Mandorino, che cambiava il passo alla squadra, e l'assenza di Storani davanti, che come al solito sa saltare l'uomo, crea superiorità numerica, in fondo Mastro Nunzio ha un po' patito queste due assenze. E spesso e volentieri veniva a centrocampo, recuperava palla, se la portava fino all'area di rigore, cercando lui di creare un po' di scompiglio nella retroguardia avversaria. E ho avuto proprio la sensazione che abbia avuto questo modo di affrontare la partita da capitano vero, proprio prende la squadra sulle spalle e l'ha proprio decisa lui in tutti i sensi, secondo me, la partita. Tanto che mi sono posto la domanda, se non ci fosse stato Mastro Nunzio in campo, che partita sarebbe venuta fuori? Perché in fondo 21 gol in questa stagione sono tanti in 18 partite. Spesso e volentieri ha tolto le castagne dal fuoco a questa squadra quando ha avuto momenti di difficoltà. Un bomber così, se ce n'era un altro, tu magari mi potrei dire, avrebbe segnato magari non quanto lui, però sarebbe stato decisivo ugualmente in questa squadra. Però, sai, domenica ho avuto la sensazione che se non ci fosse stato Mastro Nunzio si poteva andare in difficoltà.
Ma l'esempio più classico arriva dal secondo gol, calcio piazzato. Sembra uno schema, no? Che magari se riesci e fai gol. Però se capita in piedi di altri attaccanti di prima categoria, chiedetelo ad altri allenatori, quante volte provano magari quegli schemi e non gli riescono mai, perché gli interpreti sono diversi. Quindi quel gol che sembrava, una volta fatto lo schema, semplice, è semplice per lui, ma muoversi in quello spazio ravvicinato della barriera, sistemarsi la palla in due secondi, un secondo, riesce solo a giocatori come lui o pochi altri. Se tu fai provare uno schema simile, anche un attaccante ottimo di prima categoria, magari su 100 volte gli riesce 10, mentre a Mastro Nunzio riesce 90 volte su 100. E quindi questa è la differenza, perché Mastro Nunzio, vediamo, anche il rigore, magari dubbio, però nasce dai suoi piedi, perché l'assist per Brasili parte dal suo piede. Vediamo che ogni calcio piazzato, ogni palla che transita in aria, Mastro Nunzio diventa pericolosissimo, pur magari non avendo più la mobilità di un tempo. Contro il Borghetto due palle le ha messe dentro, domenica un rigore, un calcio di punizione, un movimento da opportunista sulla sponda delle Pezzeghia. Sono cose che riescono solo a lui in questa categoria e a pochi altri, e comunque sia non con la frequenza con la quale riesce a lui.
Beh, la battuta mi viene spontanea. Si chiama la Vipera, in fondo, soprannominato la Vipera, sa mordere appunto all'interno dell'area di rigore. Te ne faccio un'altra di domanda, visto che ieri ce lo chiedevano anche i nostri radioascoltatori. A tuo modo di vedere, questo Mastro Nunzio, così come lo vediamo noi in questa stagione, può fare la differenza in un eventuale prossimo campionato d'eccellenza?
In eccellenza, se aumenti il tasso tecnico dei compagni a fianco, sì, altrimenti no, perché il gol, porto sempre l'esempio, il gol col Borghetto, il primo in fuorigioco, comunque sia lì già con un guardalinee effettivo, la maggior parte delle volte lo annulla. Il terzo pure, che parte in fuorigioco o comunque sia proprio sulla linea rispetto al difensore, molte volte in eccellenza te lo recuperano, quindi segnerà, però non con questa frequenza. E allo stesso tempo gli serviranno due compagni, se si gioca con 4-3-3 o con 4-2-3-1, due compagni vicino con un altro passo, con un'altra velocità, con tutto rispetto. Domenica avevamo un attacco di pura prima categoria, se non fosse stato per Mastro Nunzio. Una volta che ti vengono a mancare due giocatori o anche uno come Storani, poi l'attacco diventa normale. Se fosse mancato domenica anche Mastro Nunzio, con Pucci, Fernandez, Cardoso e con tutto rispetto metti Bartoloni, sarebbe stato un attacco forte di prima categoria, però prima categoria massimo promozione. Quindi noi vediamo chiaramente che tanto i giocatori di questa squadra in grado di fare la differenza fino all'eccellenza possono essere Marengo, Mandorino, Mastro Nunzio sì, al top della condizione, e Colombaretti se regge dal punto di vista fisico con questa, e poi c'è tanto da fare per
gli esterni. Secondo te, abbiamo visto un'ottima prestazione degli esterni anche domenica in difesa, Brasili che si conferma ogni volta che gioca di avere una certa costanza di rendimento. Un altro giocatore che mi impressiona di partita in partita cresce è Cesaroni.
Sì, anche Cesaroni sta facendo un'ottima stagione. Secondo me i giocatori più positivi in rapporto al loro curriculum sono proprio Brasili, Cesaroni, Rossi. Questi stanno facendo un'ottima stagione per la continuità che riescono a esprimersi, però per categorie superiori, specie parlo dell'eccellenza, parlo di curriculum, cioè Brasili non l'ha mai fatta, stiamo parlando di 90 o 28 anni. Cesaroni l'ha fatta come under a Iesi, Serie D, però anche lui non è stato mai un protagonista, quindi per stravincere i campionati come vuole fare Marconi.
Tu daresti una possibilità a questi due ragazzi, non dico magari come titolari, ma come alternativa ai titolari?
Dopo in eccellenza, anche sin dalla promozione, servono, cioè non è che si può ingolfare la rosa di 20 over, servono 14 over, 15 e poi gli under. Sì, come alternative, anche perché sono ancora in Tani Doc, sì, sicuramente andrebbe però dopo dipende anche dalla loro capacità di sapersi magari adattare ad un progetto in cui possono essere protagonisti, non protagonisti. Adesso stiamo parlando di due nomi, ma non è che stiamo
Certo, l'esempio, perché sono intanto due ragazzi che hanno l'Ancona tatuata addosso, la maglia dell'Ancona, e poi perché appunto stanno facendo delle buonissime prestazioni nel corso di questo campionato, però giustamente è tutto il complesso che probabilmente aiuta il gruppo stesso e i giocatori che scendono in campo, però sai, andare a smantellare magari una rosa di giocatori che in questa stagione ha fatto molto bene, sta facendo molto bene, magari è sempre sbagliato andare a smantellare tutto. Non è sicuramente nell'intento della società fare un terremoto a livello di rosa, ma sarà sicuramente una prerogativa della società andare a mettere i tasselli giusti dove c'è bisogno di migliorare per la categoria, assolutamente. Però, sai, a livello magari di spogliatoio e quindi di alternativa ai titolari, possono essere giocatori che possono servire allo spogliatoio.
No, anche perché ai giorni d'oggi l'eccellenza, non crediate che sia, è scaduta molto rispetto sì. all'anno in cui lo fece l'Ancona 2010-2011, quindi giocatori così possono giocare, sia chiaro. Io parlo per Ancona, per gli obiettivi insomma di stravincere i campionati, potrebbero non essere protagonisti assoluti, però specie Cesaroni che ha un 94 e che sta crescendo di partita in partita, che ha una grande fisicità, quantomeno nella rosa dei difensori degli esterni ci può stare. Poi dopo che anche perché ecco, in quelle categorie lì, promozione eccellenza, servono gli under e molte società, molti allenatori li mettono sulle fasce, quindi terzino destro, terzino sinistro oppure esterno alto, e si risolve così il problema. Però sicuramente, come ribadisco, quelli che mi hanno impressionato di più in rapporto al curriculum sono proprio Brasili, Cesaroni, Rossi, che sono stati i ragazzi più costanti. Magari tutti sapevano che Mandorino, Mastro Nunzio, Colombaretti avrebbero potuto fare un ottimo campionato. Di loro c'erano dei dubbi, soprattutto sotto il profilo della continuità, la tenuta mentale, tante cose. Invece si stanno dimostrando dei protagonisti.
Bene, 334 35 20 488, ci lasciamo per qualche istante, andiamo in pubblicità e poi lunga puntata con tanti ospiti, non perdetene neanche uno. www.radiotua.com oppure la nostra pagina Facebook, dove potete vedere anche la radiovisione.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dal primo break pubblicitario, rientriamo nel vivo della puntata odierna di Punto Biancorosso con Daniele Titarelli.
Abbiamo con noi il primo ospite della serata, è un ospite, mentre tutti si attendono che Mastro Nunzio tagli il traguardo dei 100 gol in biancorosso, questo ospite i 100 gol li ha tagliati domenica scorsa e non con la stessa maglia ma in carriera, e stiamo parlando di un giocatore noto all'ambiente dorico, all'ambiente dell'Ancona, ovvero stiamo parlando di Daniele Degano. Buonasera Daniele.
Non ce l'abbiamo. Ecco, Daniele?
Sì, pronto.
Ecco, buonasera.
Pronto? Buonasera.
Sì,
ciao,
buonasera Daniele. Dicevamo che hai tagliato domenica, due giorni fa, un traguardo importante per te, anche logicamente per la tua squadra, visto che 1-0 gol di Degano è stato un gol pesante. Contro
sì,
tu giochi nel Potenza Picena, squadra di promozione girone B.
Sì. No, sono contento, dai. Diciamo che... quest'anno me l'avevano fatto intuire questa cosa, io non avevo neanche guardato, devo dirti la verità, però un ragazzo aveva visto che ero arrivato a, insomma, 92-93 gol e mi mancavano 7-8 gol e diciamo che sono arrivato domenica a farli. E no, sono contento perché comunque è un traguardo importante, nonostante sia io non sia un bomber di quelli prolifici, però dai, è stata una ciliegina su, insomma, su una carriera che comunque sia, dai, adesso ha preso un altro tipo di strada, ecco.
E appunto giochi nel Potenza Picena, squadra che è al secondo posto del girone B di promozione, a un solo punto dalla capolista Servigliano Lorese, e quindi ambite, potete lottare per il salto in eccellenza.
Sì, dai, stiamo facendo un buon campionato e siamo sempre stati lì davanti, quindi ce la giochiamo, spero che ce la giochiamo, insomma, fino alla fine, però dai, è una stagione positiva da quel punto di vista.
È la prima volta che scendi in promozione, sei sempre stato minimo fino alla Serie D, frequentata fino alla scorsa stagione, quindi sei un po' come Mastro Nunzio, diciamo così, una prima volta che frequenta palcoscenici inferiori rispetto a quelli a cui erano abituati. Che difficoltà comporta immedesimarsi in categorie così per voi?
Ma
che siete
lì? Prego. Io non so la storia di Mastro Nunzio, ma nel senso, per qual motivo, insomma, ha fatto queste categorie. Io l'ho fatto per una scelta di vita, perché comunque ho aperto un'attività 2 anni fa e l'anno scorso, insomma, mi sono reso conto che comunque sia dovevo prendere una strada alternativa, curare un po' anche la mia vita privata meglio, perché comunque sia gli allenamenti, 5 allenamenti più la partita, mi diventavano, insomma, una difficoltà, e questa cosa, insomma, mi ha fatto riflettere molto. Insieme alla famiglia ho preso questa decisione, ho fatto una scelta, insomma, di tempo, per cercare anche, insomma, di avere una qualità di vita migliore di quella che avevo prima, perché sicuramente quando fai calciatore basta è un altro tipo di discorso. Quando magari hai delle altre attività o magari hai, insomma, hai un lavoro, io fortunatamente ho un'attività che sta andando abbastanza bene, quindi sto seguendo quella e chiaramente lo faccio come una passione, comunque come un grosso divertimento, ma quello me lo porterò avanti fino a quando avrò voglia di giocare. Sicuramente non è facile scendere di questa categoria, perché comunque le difficoltà sono tante, però se uno ha la testa giusta, insomma, dai, ci si abitua a tutto, ecco.
Che insidie comportano queste categorie? Cosa c'è di diverso? Il ritmo, le botte, gli avversari, cioè cosa cambia rispetto alle categorie?
Beh, io quest'anno vedo, sto seguendo l'Anconità e comunque sia, vedo che comunque l'organico è un organico importante, non con giocatori, insomma, che la prima categoria forse non l'hanno mai fatta. Quindi sicuramente il salto di categoria così all'indietro si sente, ma relativamente. È chiaro che quando tu fai un salto di categoria così e ti confronti con magari giocatori che hanno fatto sempre queste categorie, oppure che magari, sai, non hanno mai fatto un certo tipo di calcio, è normale a volte vedere cose che magari prima non eri abituato a vedere. Però chiaramente alla lunga poi dopo, insomma, c'è una sorta di abitudine e poi cerchi di magari dare un contributo anche a questi ragazzi per cercare di migliorare, insomma, qualche consiglio in più. È chiaro che alcuni lo applicano, quindi si vedono anche dei miglioramenti.
anche tu, quindi, oltre a dare un contributo importante sul campo, sei una guida per il gruppo e specie per i compagni più giovani. Cerchi di essere...
È normale, si cerca di magari, quando si vede uno sbaglio, è normale magari chiaramente dare un consiglio. Chiaramente ci deve essere persone recettive, perché comunque il discorso vale fino a quando una persona vuole anche migliorarsi. Però devo dire la verità che ci sono dei ragazzi che comunque si applicano e cercano di migliorarsi, e in queste categorie è la cosa principale, anche perché noi stiamo parlando comunque dei ragazzi giovani che magari studiano e quant'altro, altri magari non più giovani, queste categorie la fanno con un lavoro dietro le spalle, quindi magari sai, chiaramente il lunedì si apre per... Io quando giocavo a calcio, per me giocare a calcio e basta era un lavoro, quindi ti dedicavi soltanto a quello. Vedo che comunque è molto lodevole da parte di tanti ragazzi, questa è una sorta di passione che portano avanti, perché comunque il lunedì mattina magari si svegliano, vanno a lavorare, magari alcuni lavorano in fabbrica, fanno orari che magari insomma comportano sacrifici, quindi queste sono categorie, devo dirti la verità, che non avevo mai affrontato, ma vanno affrontate così, perché comunque credo che questo deve essere lo spirito, ed è chiaro che il migliorarsi è sempre relativo, perché comunque, ripeto, si parla comunque di vita normale, si parla di giocatori che comunque hanno una vita basata anche sul lavoro, quindi è tutto molto molto difficile da quel punto di vista. E quindi, diciamo la verità, è una cosa molto lodevole che mi ha aperto molto gli occhi.
Sei finito in una società, Potenza Picena, che a differenza della maggior parte delle piazze di promozione è ambita, perché ha una tifoseria alle spalle, una tifoseria calorosa, sempre presente, quindi sotto quell'aspetto riuscite sempre a trovare stimoli adeguati?
Sì, sì, no, devo dire la verità, è molto, molto stimolante, è una piazza comunque dove è molto seguita. La domenica vengono molte persone in casa, anche fuori, insomma, tanto le partite fuori casa sono sempre molto vicine, quindi si spostano molto, molto volentieri tutti. E devo dire la verità, si sta bene, dai. C'è anche molto entusiasmo, visto che comunque stiamo facendo abbastanza bene, c'è sempre da migliorare, quindi dai, speriamo che il futuro ci porti delle belle notizie, delle belle novità.
100 gol, qual è stato il più... bello, quello che a tuo avviso è stato più spettacolare?
Beh, il più bello, ma ce ne potrebbero essere tanti. Ti posso dire che sicuramente il primo non si dimentica mai, perché comunque il primo gol da professionista non si dimentica mai. Ho avuto la fortuna anche di farlo in uno stadio molto importante, quindi...
E fu con il Monza contro?
Contro la Sampdoria a Genova. Fu anche un gol importante che insomma ci permise anche di salvarci, quindi è stato veramente un bel inizio, insomma, da quel punto di vista, a livello di gol. E poi chiaramente ce ne sono stati altri. Ho avuto anche la fortuna di giocare in Coppa UEFA, ho avuto la fortuna di giocare in grandi stadi, di far gol anche in Coppa UEFA, quindi sono state tante emozioni. Devo dirti la verità, però comunque sia il primo è sempre più emozionante, perché comunque il primo gol te lo ricorderai sempre. Gli altri comunque hanno tutte dei grandi ricordi, delle grandi emozioni, però sicuramente il primo è quello che ricorderò per sempre.
E quello più importante?
Ma quello più importante ce ne sono stati tanti. Posso dirti a Piacenza l'anno che abbiamo sfiorato la famosa promozione con Napoli, Genova e la Juve, feci un gol l'ultima giornata con la Triestina, che era molto molto importante. Diciamo che l'ho sentita molto quel gol, però ce ne sono stati tanti altri che magari hanno portato i tre punti fondamentali magari per raggiungere qualche obiettivo. Devo dire la verità, anche quando vinsi il campionato qui ad Ancona feci dei gol molto importanti che portarono i tre punti, quindi sono tutti bellissimi ricordi, devo dire la verità.
Ciao Daniele, ascolta, io ricordo ai tempi del tuo debutto praticamente ad Ancona, nelle due stagioni che hai giocato con la maglia,
sì,
nella tua prima stagione, o meglio, quando hai debuttato proprio con l'Ancona, dal 2002 al 2004, 15 presenze, 3 reti, se non erro, sono più o meno, sì, questi i numeri. Eri un giocatore sul quale c'erano stati appunto gli occhi di società importanti, tanto che poi il Parma ti portò in Emilia, quindi tu andrassi a giocare in Serie A. E per te si prospettava veramente una carriera luminosa. Quelli erano, diciamo, quello che si diceva negli ambienti, e anche quando ti si vedeva giocare in campo si vedeva che eri un giocatore di grande talento. Hai giocato in piazze importanti, perché comunque hai giocato a Parma, hai giocato a Piacenza, a Messina, a Pisa, sì, a Cosenza. Sì. Insomma, però cos'è successo? Perché potevi avere una carriera molto più alta, molto probabilmente.
Ma guarda, io non recrimino niente della mia carriera, devo dirti la verità. È chiaro che all'inizio sono partito molto in pompa magna, perché comunque ho fatto l'Under 21, ho fatto insomma... ho fatto i preliminari per andare insomma a fare gli europei, insomma, ero nel giro della Serie A, ero nel giro della Nazionale del 21, insomma eravamo un gruppo, quello dell'82, che insomma io ero dentro con grandissimi campioni, da Cassano, Girardino, insomma ero in un gruppo molto molto importante. C'è da dire che nel calcio a volte si può incastrare qualcosa di bello, puoi avere fortuna, puoi non avere fortuna. Io quell'anno, se non ricordi bene, io mi ruppi il ginocchio.
Sì, sì, sì.
E ho avuto questo infortunio molto grave, che comunque mi ha portato parecchi mesi in attività, perché feci un infortunio molto grave. E è normale che poi dopo, chiaramente, io ho sempre pensato che sono sempre stato un giocatore che ha sempre voluto giocare, ha sempre voluto mettersi in prima fila, avere delle grosse responsabilità. E chiaramente quando tu sei in ambienti dove magari giochi di meno, ci sono veramente dei... Io quell'anno di Parma, insomma, non ero l'unico, non era Ancona, Parma era Adriano, Girardino, Mutu, era
gente importante,
era giocatori certo, veri. Io ero comunque sia una grande promessa, ero giovane, ho appreso tanto, ho avuto allenatori che mi hanno dato tanto, Prandelli mi teneva in grossissima considerazione. Però è chiaro che mi sono sempre stato, devo dirti la verità, la mia più grande pecca è che io mi sono sempre voluto mettere in gioco, e ho avuto anche tanti compagni di squadra che hanno saputo aspettare. Io devo dirti la verità, preferivo giocare. E feci la scelta di Piacenza quell'anno dopo a Parma, perché volevo mettermi in discussione, volevo giocare, volevo dimostrare il mio valore. E nonostante abbia fatto veramente tante presenze, perché ho fatto più di 250 presenze in Serie B, non ho più avuto la possibilità di tornare a giocare in Serie A. Quello è stato per me era un punto d'arrivo, perché comunque quando tu scendi di categoria cerchi sempre di tornare su, nonostante avessi fatto veramente anche grandi stagioni, perché comunque le stagioni di Piacenza sono state stagioni importantissime.
Certo.
L'anno del Napoli, del Genoa, della Juve facciamo più di 70 punti, e con quei tre squadroni non siamo riusciti andare su, feci 10 gol, insomma ci sono state stagioni importantissime. Però non ho avuto mai la possibilità, anche perché comunque sì, ho sempre guardato la possibilità di mettermi in discussione, di mettermi in gioco e magari di avere la possibilità di giocarmela. E sai, la Serie A in alcune situazioni magari era più grande di me, soprattutto all'inizio quando ero giovane, e non ho saputo sfruttare quell'onda lì. Però non ho nessun recrimine da farmi, perché veramente se torno indietro rifarei le stesse scelte che ho fatto, perché ne vado fiero ed è stata una carriera per me importante. Adesso si conclude, nel senso, più in là possibile, perché ho tanta voglia di giocare ancora. Però insomma adesso mi diverto, tra virgolette, insomma, dai, ecco.
Certo. Daniele, ti faccio una domanda un po' cattiva.
Sì, dimmi.
Quindi già te la preannuncio.
No.
Giocare, non parlo chiaramente nella domanda di te nello specifico, parlo a 360 gradi, per te che appunto hai vissuto anche il calcio a certi livelli.
Certo.
Quanto conta arrivare appunto al top o giocare in certe formazioni di Serie A? Quanto conta avere il procuratore giusto? Perché spesso si ha l'impressione, anche oggi, dove secondo me il livello dei calciatori è sceso molto rispetto a quando giocavi tu a quei livelli là, si ha l'impressione che in Serie A giocano anche giocatori che potrebbero giocare sinceramente in altre categorie.
Ma io, questo è un discorso molto molto ampio e lungo, nel senso, perché ho avuto anche modo di tastare insomma questo discorso ai procuratori proprio con mano, perché comunque è chiaro che quando ti affidi a delle persone che devono fare delle scelte per te, devono essere persone tra virgolette importanti e fidate. Io in alcune situazioni ho avuto delle difficoltà di questo tipo, perché comunque sia il procuratore in alcuni punti di vista è fondamentale, fondamentale. Ci sono state delle scelte fatte anche con alcune persone molto importanti, molto note, che mi hanno fatto fare magari una scelta diversa da una scelta che volevo fare. È normale che a volte, sai, a volte conta anche il tornaconto che ci sono dietro tante situazioni. La meritocrazia di chi parli nel calcio c'è sempre stata, ma non c'è sempre stata, insomma. Dipende anche molto dalle situazioni che vai a sfruttare. Questo è veramente un discorso molto ampio che sarebbe bello fare, però è un discorso veramente difficile, perché comunque ogni giocatore, quando si affida a un'altra persona, sa che comunque il futuro è nelle mani di quella persona, anche se a volte le scelte le fai tu giocatore, ma viene sempre incanalato in alcuni discorsi.
Ecco Daniele, in percentuale infatti, quanto la scelta di andare a giocare in una società o in un'altra spetta, la scelta reale appunto in percentuale, è più del procuratore o del giocatore stesso?
Ma il giocatore è quello che decide comunque più di tutti, però è chiaro che il procuratore è una parte importante della scelta, perché comunque sa, si mette davanti dei pro e dei contro che poi devi per forza andare a analizzare. Le scelte economiche poi è chiaro che portano anche a volte a fare delle scelte, no? Quindi a volte mi si è proposto magari delle stagioni a guadagnare più soldi e ho avuto la forza di dire no, voglio andare lì perché magari ero più propenso a una piazza oppure a un allenatore che mi aveva chiamato. Però sono rare le volte in cui magari il procuratore dice guarda, non fare questa cosa e tu ti affidi al 100%. Deve esserci un rapporto molto molto importante, perché certo, comunque il procuratore fa parte della vita tua. Però bisogna sempre ricordarsi che sono persone che lavorano e lo fanno anche per i soldi, quindi purtroppo il tornaconto deve esserci anche per loro. E a volte può essere positivo il fatto che comunque ci guadagni tu, ci possono guadagnare loro, però comunque poi la vita è tua che vai a giocare in certe piazze. A me è capitato purtroppo di fare due fallimenti con società importantissime, non sapendo chiaramente di andare a fare, però cosa fai? Il procuratore mai la scelta te l'ha fatta fare, tu l'hai fatta chiaramente in base anche alle tue di conoscenze, quindi quando è fatta è fatta. Quindi il discorso è che quando le cose vanno bene sono tutti bravi, poi è chiaro andare a indicare qual è il problema è un discorso molto lungo, però è fondamentale. Io faccio riferimento al caso più eclatante di Donnarumma, comunque sia, è stato insomma magari portato a fare un tipo di scelta, però alla fine la scelta fondamentale la deve fare sempre il giocatore e la farà sempre il giocatore, non i media un po' ci giocano su questa cosa, il giocatore è quello che sceglie. Poi è chiaro che il procuratore ti dà dei pro e dei contro che uno valuta.
Bene.
Ecco, tu Daniele dicevi hai fatto due fallimenti nella tua carriera, come società sto parlando, quindi in un certo senso come vedevi i giocatori dell'Anconitano la scorsa stagione, tu che avevi vissuto magari situazioni simili?
Non è facile. Io poi non ho passato, cioè tra virgolette, lì c'è stato anche un discorso più ampio del calcio scommesso, insomma c'è stato un discorso un po' particolare l'anno scorso con l'Ancona. Ti dico che non è facile anche perché dipende anche dalla forza che c'hai durante la stagione, insomma a me è capitato magari di non prendere neanche uno stipendio, dipende anche dalle situazioni che si vanno a creare. Comunque per un calciatore quelle sono le stagioni più difficili, terribili da quel punto di vista, anche perché poi dopo comunque la domenica tu non è che sei costretto a giocare, ma devi giocare anche per te stesso. E giocare per te stesso non è mai la cosa più importante, più facile, perché comunque sia quando si incanalano certi discorsi, dove magari vai a casa la sera o devi pagare l'affitto o quant'altro, ora si pensa che alcune situazioni, adesso io ho avuto la fortuna magari di giocare in certe piazze, magari di guadagnare certe cifre, ma ci sono tanti giocatori che questo mestiere, soprattutto adesso in Lega Pro, lo fanno, non ti dico come un operaio, però a cifre tra virgolette normali, e se non viene neanche adesso, si è visto la questione Vicenza, non pensate che a Vicenza c'erano dei contratti che i giocatori potevano stare 6-7 mesi senza stipendio, perché non è così, quindi quelle sono le cose più difficili. L'anno scorso ancora non credo che alcuni giocatori guadagnassero delle cifre enormi da potersi permettere di stare senza stipendio. Quindi non è facile. Io non so, rigiro sempre la frittata magari a un operaio che lavora, giustamente non prende lo stipendio, però deve sempre andare a lavorare e magari se le cose non vanno bene ti prende gli insulti dal capo. Non è semplice. Non è semplice. Quindi non è detto che i giocatori hanno ragione, però è una cosa molto molto difficile da gestire. Cioè, ci deve essere veramente una grande coesione da parte del gruppo, e a volte non è così, perché chiaramente ognuno pensa proprio ai propri interessi.
Arriva per te un messaggio da Lorenzo che ti scrive: qualche anno fa, quando giocavi in Serie B, non ricordo con che squadra, mi sembra che a Torino stavi per segnare a Buffon, ricordo male?
No, è vero, mi fece una grande parata con Piacenza, proprio sì, a Torino con la Juve giocammo e fece una grande parata. Vabbè, sono era meglio fargli gol che ricordare una parata.
E quest'estate, quando sei andato a Potenza Picena, sei andato nel periodo in cui l'Ancona a 1905 stava scomparendo, quindi si sapeva ormai che non avrebbe fatto la Serie D, non si sarebbe iscritta. Hai mai pensato di temporeggiare, vedendo insomma di quale fine avesse fatto l'Ancona, per poi magari un tornare a giocare?
Sì, guarda, io ti dico, me l'avevano già fatta questa domanda. Io quando... il periodo che ho ricevuto delle offerte, cioè, sapevo dell'Ancona, però era molto 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 una cosa molto così alla mano, perché comunque effettivamente la cosa è andata avanti a settembre. Io avevo colto, insomma, se fosse arrivata magari un mese prima ci avrei pensato sicuramente, chiaramente sarebbe stato stimolante, no, questa cosa, perché vedo che comunque c'è un grande entusiasmo, è una società importante, adesso sta facendo secondo me cose anche per un futuro, quindi secondo me è una bella realtà. Però effettivamente all'inizio, quando ho ricevuto questa offerta, anche perché poi dopo per me è stata molto ponderata la cosa, cioè ci ho pensato, perché prima di Potenza Piscina ho ricevuto anche altre offerte da Serie D, insomma da squadre magari di categoria superiore, ci ho pensato un po' di più perché volevo capire bene cosa fare. Poi è arrivata questa situazione, l'ho colta al volo e effettivamente non sapevo se l'Ancona... Che fine facesse l'Ancona, devo dirti la verità. Si diceva che non era in quel periodo, non si sarebbe iscritta nessun campionato, insomma, quindi poi sono contento che le cose siano andate così, che quest'anno vincerà il campionato, poi l'anno prossimo magari si parlerà di un ripescaggio, spero, perché comunque la promozione spero che non la faccia, perché non è un campionato che deve competere a, insomma, una piazza come Ancona, quindi penso che magari speriamo che ci sia un ripescaggio, ecco.
E ti piacerebbe tornare se ci fosse la possibilità?
Beh, quello, se ci fosse la possibilità, se si vedono, se si può venire incontro su tutto, quello non è un problema, perché Ancona è, diciamo, che casa mia da quel punto di vista. Si vedrà, insomma. Adesso ho visto che comunque ha una squadra molto importante, e ci sono giocatori importanti che secondo me, spero, per il cammino dell'Ancona, questa squadra rimanga, insomma, in toto, perché avere una squadra che gioca tanti anni insieme secondo me è la cosa migliore in queste categorie, perché credo che la coesione di un gruppo sia molto importante in queste categorie. Spero che facciano così, insomma, spero che portino avanti un progetto, e poi dopo chiaramente se ci sarà un posticino si vedrà, insomma, ecco.
Bene, bene Daniele, grazie del
grazie
tuo intervento.
Grazie per l'intervista, grazie a tutti e niente.
Un ragionamento su procuratore e calcio sarebbe bello da fare più approfonditamente, perché veramente...
Sì, lì si apre un bel mondo, sarebbe... poi ne ho vissute parecchie, ho avuto procuratori molto importanti, quindi sicuramente quello è da ampliare, se volete, non c'è nessun problema, perché ci sarebbe io potrei scrivere un libro, veramente.
Magari un giorno faremo una puntata appositamente e sarà il nostro interlocutore principale.
D'accordo.
Grazie Daniele.
Forte, buona ciao. Serata,
ciao. Ciao Daniele, ciao, bocca ciao. Al lupo, ciao.
Bene, lasciamo Daniele Degano, l'ex biancorosso, con cui abbiamo aperto la striscia dedicata agli ospiti. 334 35 20 488, ci fermiamo per il secondo break pubblicitario.
Punto biancorosso.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore, Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona, in via San Martino 73.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato ad Eda Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona, in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dal secondo break pubblicitario. È arrivato un messaggio, prima un WhatsApp che non abbiamo letto in tempo, cioè lo abbiamo aperto ma poi si era mischiato, allora andiamo a riprenderlo, va. Era a proposito, mentre avevamo Daniele Degano, c'era questo nostro amico, dice a proposito degli stipendi non pagati, si parlava di due fallimenti, quindi il rischio di non prendice, bisognerebbe che i calciatori denunciassero subito le cose, non devono stare zitti, magari poi qualcuno potrebbe anche pensare di arrangiarsi in qualche altra maniera per tirar su i soldi, e questo non deve essere un alibi, quindi per accedere magari, qui si tira in ballo di tiro a calcio scommesso, non è un alibi per gli stipendi non ricevuti. Non è rivolto ovviamente a Degano, ma in generale a certi calciatori. Insomma, questo era un messaggio che apre un'altra fila di argomentazioni
anche
ampie.
Questo infatti potrebbe essere un altro argomento da affrontare in un'altra circostanza. Queste purtroppo sono situazioni che dalla Serie C in giù possono capitare. Serie C perché vabbè, c'è un discorso anche legato appunto a scommesse sportive. Serie D anche ci quindi sono. La Serie D
man mano l'hanno abbassata, cioè hanno abbassato i gironi che possono essere dove ci si può scommettere, quindi abbassando di conseguenza i gironi ampli anche la potenzialità del calcio scommesse.
Diciamo che le partite non si giocano tutte, ma ne prendono qualcuna esatto. per ogni girone, di solito sono due o tre per ogni girone, massimo quattro, dipende proprio anche dall'importanza della partita stessa.
Sì, per fortuna c'è il calcio maltese.
C'è il calcio
per fortuna.
Vabbè, dai, sempre a mettere tu, sempre zizzania. Dai.
No, vabbè, dopo, se uno non si trova la...
vabbè, ha accettato il Floriana, perché lui ha sempre sognato di giocare con la maglia del Floriana, no? Funziona così quando si presenta un calciatore, era il mio sogno fin da bambino.
Esatto.
Anch'io... sognavo di giocare.
Tu pensavi al Florianopolis.
Al Florianopolis, esatto. Sono mai stato a Florianopolis, sud del Brasile.
Sud del Brasile. Quindi io ti lascio a casa tua, alla sua seconda casa, quindi alle squadre.
Il calcio bisogna avere entusiasmo in qualsiasi categoria, in qualsiasi attitudine ti trovi. Certi giocatori li vedi sorridenti quando firmano, sempre con massimo, e quindi bisogna sempre come i politici, no? Sanno cosa dire, sanno come argomentare anche quando le cose non vanno. I calciatori, specie quelli più maturi, quelli più scafati, che sei mesi stanno qua, sei mesi là, li trovi sempre sorridenti, sempre con la maglia pronta ad alzarla o essere indossata. Quindi è un po' il gioco delle parti. Anche il mestiere del calciatore comporta anche saper illudere la gente, anche se si è magari non più forti come un tempo, o se si capisce che si è giunti a fine carriera. Quindi è un po' uno spettacolo anche quello
bisogna sapersi vendere, come si vende un prodotto. In questo caso i calciatori vendono se stessi, o i procuratori, tornando al discorso che facevamo prima con Degano, i procuratori riescono a vendere il giocatore, piazzarlo, e poi a questo punto uno potrebbe aprire anche tutta la diatriba che c'è dietro sulle plusvalenze, sul valore effettivo di una società, rientri da capitali esteri, cioè si potrebbero aprire tante questioni sul cachet di alcuni giocatori, sul vero valore di alcuni giocatori. Mi ricordo un servizio fatto un po' di anni fa, non mi ricordo se fosse delle Iene o chi, che era andata a ripescare certi giocatori con valutazioni miliardarie all'epoca. Che fine ha fatto questo giocatore acquistato da questa squadra di calcio di Serie A? E poi...
Ma lo scorso anno ne avevamo uno, tra l'altro, che non ha mai giocato, nessuno conosce, Davighi, che se guardate bene su Google era stato uno dei giocatori più a Parma, quando era ragazzi, più quotati. Ma era il Parma, quale Parma? Il Parma che aveva 100.000 giocatori, qualcuno ne mandava a Nova Gorica, qualcuno e li sopravvalutava, faceva tutto un giro, insomma, per i suoi affari. Poi dopo logicamente è scoppiato tutto dopo pochi anni, però effettivamente è così, esistono questi tipi di giocatori, logicamente mandati in giro non per colpa loro, perché molti sono anche giovani, quindi devono ancora capire bene come funziona il meccanismo. E soprattutto, ecco, la Serie C è un mondo tutto da scoprire, un mondo, vediamo anche il calciomercato, di 100 giocatori che si spostano, quanti ne fanno la differenza?
Poi di quello di gennaio...
I veri colpi sono 2 o 3 al massimo, cambia poco, però sono tutti spostamenti dovuti a affari particolari, a vantaggi di procuratori, a società che devono limitare qualche ingaggio, però logicamente... ci vendono un prodotto facendo sì che gli spettatori provino ad appassionarsi, ma è sempre più difficile.
Dopo magari lo riaffrontiamo un attimo, anche
sì,
perché
potremmo riaprire.
Sì, anche perché ricordiamo cosa accadeva un anno fa di questi tempi, proprio giocatori che arrivavano dalle nostre parti e la fine che hanno fatto poi, quindi andiamo anche a vedere dove sono oggi. A Daniele piace affrontare questo discorso, già se la ride, però intanto andiamo con il nostro secondo ospite, che è il preparatore atletico dell'Anconitana, Glauco Simonetti. Buonasera.
Buonasera a voi e a tutti i tifosi e sportivi di Ancona.
Buonasera prof. Allora, buonasera. Per lei è la prima esperienza all'Anconitana, ma ha un curriculum abbastanza importante, avendo militato anche con formazioni di categoria superiore, Vigor Senigallia, Jesina, Fano, quindi ha esperienza in questo settore.
Penso di sì, che dal 1985 che alleno. Quindi penso che qualcosa possa avere come esperienza.
E tutta la sua esperienza è stata messa in questa avventura, che è diversa dalle altre. Uno, per l'importanza della piazza, ma due, anche perché è partita in fretta, con una sola settimana tra la prima partita di campionato e l'inizio dell'avventura. Quindi ha dovuto un po' diversificare il modo di fare la preparazione rispetto al solito.
Sì, certo. È un'avventura, e devo ringraziare per questo Stefano Pizzi, ex calciatore dell'Ancona del Senigallia, che mi ha avvicinato a Mister Lelli, e quindi lo ringrazio pubblicamente. Poi per quello che riguarda la preparazione, chiaramente ho fatto una preparazione, mi è in ritardo perché io sono arrivato a settembre, quindi il lavoro principale deve essere fatto prima, però ecco, ho lavorato cercando di migliorare al massimo e di stringere al massimo tutte le componenti atletiche che potevo mettere per una preparazione lenta ma efficace, ecco, spero di esserci, no, non ancora non ci sono riuscito completamente, perché ancora penso che la squadra possa darmi qualcosa di più, e quindi piano piano lavoriamo. Poi anche il fatto che molti giocatori sono venuti il giovedì magari e poi hanno giocato la domenica, oppure il sabato e hanno giocato la domenica, venendo da esperienze di preparazione diversa, quindi è stato un po', diciamo, non dico complicato, però ecco, con un po' di buona volontà da parte loro, un po' di studio da parte mia, siamo riusciti ad arrivare al punto che voi vedete domenicalmente.
Ecco, per fare un esempio agli ascoltatori, ha trovato giocatori come Pezzeghia, che era da fine luglio che si allenava e ha fatto un paio di preparazioni con due squadre diverse, e giocatori come Colombaretti, magari, che fino al giorno prima aveva semplicemente corso per conto suo.
Era stato al mare, quindi lui ha corso per conto suo, mentre invece qualcun altro, so, tipo Strano, che ha giocato a Tolentino, quindi era venuto ed ha effettuato la preparazione, quindi... Ecco, un po' di preparazioni diversificate avevano i ragazzi, e quindi ho cercato di mettere insieme un po' di lavori per poterli portare a una condizione, diciamo, discreta, quella che abbiamo attualmente. Poi dopo, andando avanti, vedremo di mantenerla, di migliorarla e mantenerla fino al 5-6 maggio, che è l'ultima partita.
E un'altra difficoltà è quella di variare spesso campi negli allenamenti, spostarsi dal sintetico al dorico al conero. Questo può influire anche sugli infortuni che ci sono stati nell'ultimo periodo?
Sì, beh, questo è determinante, anche perché dobbiamo considerare che, a parte cambiando i campi, chiaramente quello succede sempre, ma è da Natale che al dorico sono due volte due settimane che mettiamo piede dentro il campo, perché il campo era... insomma, ha bagnato, e quindi abbiamo dovuto lavorare molto sul campetto del calcetto sintetico, per quello che riguarda sia la preparazione atletica che la preparazione tecnico-tattica. E in più io sono stato costretto anche a lavorare, per quello che riguarda le corse, sulla pista, che poi ben sapete in che condizioni è. Quindi chiaramente tutto questo, cambiando campi, cambiando quindi strutture d'appoggio, le possibilità di infortunio sono numerose, ecco, anche quelle che abbiamo sono dovute sicuramente da questo tipo di terreni che abbiamo a nostra disposizione, purtroppo.
Non avendo una rosa numerosissima, il suo lavoro è anche quello durante la settimana di centellinare le energie di quelli che sono un po' più acciaccati.
Esatto, quindi devo un attimino guardare anche quelle che sono le condizioni dei giocatori, che poi la domenica li devo mettere in campo, cioè il mister li deve mettere in campo, e li devo cercare di tenerli al top della loro condizione, e chiaramente senza far riposare nessuno, che avrebbe poi bisogno di avere un attimino di riposo, un po' di rifiatare, perché chiaramente con gli allenamenti che sono abbastanza duri, quelli che faccio, poi con le partite che sono altrettanto dure, perché tutte le compagini che vengono ad affrontarci mettono il massimo per poterci superare, e quindi chiaramente le difficoltà ci sono, quindi cerchiamo di superarle nella maniera migliore possibile.
Che cultura del lavoro ha trovato nell'Anconitana, nei giocatori dell'Anconitana?
Culture varie, abbiamo giocatori che vengono da varie squadre, quindi da varie esperienze di squadra, quindi devo dire anche con Mastro Nunzio che conoscete voi abbastanza, molto bene, sapete che lui non è che sia stato un grande lavoratore a livello di preparazione, però in campo dimostra quello che vuol dare alla squadra e quello che lui porta alla squadra. È praticamente il vero trascinatore di questa squadra. Nei momenti di difficoltà è lui che viene a pressare, che viene a difendere, quindi che aiuta la squadra ad essere con un uomo in più, cosa che penso che non abbia mai fatto nella sua carriera calcistica.
Quindi con la maturità e il sapere di essere un elemento importante
è
cambiato.
Certo, è cambiato moltissimo, anche come uomo leader dello spogliatoio, aiuta i giovani a migliorarsi, li incita a lavorare sempre di più, e quindi è un elemento da prendere per esempio. Ecco. E quindi speriamo che ci conduca i giovani a migliorare tutto quello che stiamo facendo.
E la differenza tra l'allenarsi alle 3, come ha sempre fatto l'Ancona fino alla scorsa stagione, e come fanno le società di categorie importanti, quella di allenarsi la sera come dovete fare quest'anno, quali sono le differenze più marcate?
Le differenze sono notevoli. Intanto di giorno è tutta un'altra atmosfera a livello psicologico, e la sera è un po' più freddo, un po' più fresco, vengono dal lavoro, quindi sono un po' più affaticati, un po' più, hanno più bisogno di, diciamo, di divertirsi che magari di lavorare e di essere messi sotto le mie mani. Però siccome il nostro compito quest'anno è quello di poter realizzare un'impresa e dobbiamo un attimino lavorare, però i ragazzi vedo che mi stanno seguendo, stanno lavorando molto bene, quindi io mi auguro che continuino sicuramente continueranno fino all'ultima giornata di campionato a seguire le mie direttive.
Era preoccupato a inizio campionato dal fatto di non poter fare la preparazione come si usa fare da sempre in qualsiasi categoria?
Ero abbastanza preoccupato per quello che... però unendo la mia esperienza, i giocatori che avevano qualcuno un certo tasso di qualità superiore agli altri, vedendo che i ragazzi mi seguivano, pian piano lavorando su tutte le componenti atletiche sono riuscito a raggiungere quei livelli che avete voi visto tuttora, ecco. Quindi, però come dicevo prima, i margini di miglioramento sono notevoli, quindi penso di poco tempo di poter riportarne le condizioni ottimali per poi mantenerle fino alla fine del campionato, una cosa di cui abbiamo veramente bisogno, anche perché siamo in pochi e quindi devo cercare di mettere nelle condizioni migliori per evitare di subire infortuni, sperando poi che il tempo sia un po' più clemente e che noi abbiamo la possibilità di lavorare sui soliti campi, sul Dorico e sul Del Conero quando facciamo la rifinitura. Chiaramente se andiamo a cambiare sempre i campi le difficoltà aumentano e quindi dovremo un attimino valutare le situazioni poi, proprio per cercare di mantenerle sempre nelle condizioni ottimali.
Arriva per lei un messaggio da Luchino che le scrive: Prof, ma Gramacci mi pare che sia un oggetto misterioso come fu anni fa in Serie B il centrocampista Anastasi. Ciao da Luchino.
Gramacci è un ragazzo che era iniziato, adesso per motivi di lavoro lo vediamo ben poco, però c'è sempre un lavoro da fare. Chiaramente lavorando da solo il ragazzo non è che possa dare qualcosa in più nel momento in cui verrà chiamato e sarà messo a disposizione della società, anche perché, come tutti ben sanno, il migliore allenamento è la partita, e quindi se non c'è la partita nelle gambe, anche se sei preparato molto bene, puoi avere grosse difficoltà nell'inserirti nella squadra.
Quindi la difficoltà attuale, l'infortunio superato, però problemi adesso.
Esatto, problemi di lavoro adesso di preciso non so, però comunque la maggioranza sono problemi di lavoro. Lui l'infortunio che ha avuto alla prima partita l'ha superato brillantemente. Era anche ritornato, ha lavorato con noi un paio di settimane, poi dopo gli impegni di lavoro è stato un po' assente, ecco. Però ha sempre seguito i miei dettami di lavoro.
Altro messaggio: Gianni Red Bull scrive: complimenti Simonetti per lo stato atletico della squadra. Tutte le squadre avversarie nei secondi tempi calano vistosamente, mentre i nostri giocatori reggono fino al 90°. Sta facendo un ottimo lavoro.
Io ringrazio questo tifoso, ma il merito principale è dei ragazzi che mi seguono e in più dell'allenamento forse in più che facciamo rispetto alle altre compagini. Comunque lo ringrazio comunque e vi dico ancora grazie ai ragazzi, perché sono loro effettivamente quelli che mi seguono con grande volontà.
Con Lelli come si è trovato?
Il rapporto con Lelli è un rapporto bellissimo, un buon rapporto, un buon allenatore, come ben voi conoscete. Io la mia prima esperienza con lui direttamente l'avevo conosciuto come avversario quando allenava il piano e io ero alla Vigo Senigallia, quindi lo conoscevo ben poco, però avevo avuto sempre dei pensieri favorevoli nei suoi confronti. Poi, come dico, sono stato presentato a lui da Pizzi, Stefano Pizzi, che lo conosce molto bene, quindi me ne ha parlato molto bene. Il rapporto con lui è veramente eccezionale.
E l'importanza di Pesaresi all'interno dello staff?
Pesaresi è il giocatore che conoscete, l'uomo che con maggiore esperienza a livello di gioco, quindi è un uomo che ci dà quei suggerimenti che lui ha appreso dagli allenatori che l'hanno condotto, e quindi per noi è una grande cosa, perché ci aiuta e aiuta specialmente Mister Lelli per affrontare e portare nelle condizioni migliori la squadra.
E qui abbiamo due messaggi, uno da nostro collega giornalista Giuliano Gubinelli, che scrive: mitico Glauco, mio professore di educazione fisica alle medie. E un altro che non si firma: Glauco Simonetti, il mio prof alle medie a Collemarino.
Beh sì, effettivamente c'ho molti ragazzi con cui a cui ho insegnato, perché la mia carriera professionale da insegnante l'ho fatta quasi tutta in Ancona: Tommaseo, Michelangelo, Collemarino, Pietro della Croce, gli Archi. Quindi sono stato quasi 20 anni qui in Ancona, quindi parecchi mi conoscono, quindi io li ringrazio tutti, li saluto tutti, anche se magari non mi ricordo nemmeno i nomi dei ragazzi, perché chiaramente avendosene avuti tanti, e quindi ringrazio comunque tutti, ecco, questi ragazzi che sono stati sempre in gamba nei miei confronti. Ho sempre affrontato anche il mio lavoro nella maniera migliore possibile.
Quindi l'Anconitana, con un professore sia dentro che fuori dal campo, è in buone mani sotto l'aspetto atletico.
Beh, io spero di sì, spero. Cerco di dare il mio meglio, ecco. Poi dopo, chiaramente, come tutte le persone, posso anch'io sbagliare e commettere gli errori, però ecco, cerco di commetterne il meno possibile, ecco. E spero di riuscire a farlo. Poi dopo il campo parlerà e voi mi giudicherete.
Come si trova? Era un suo obiettivo in passato, visto che lavorava anche ad Ancona, insegnava ad Ancona?
Prima era un sogno, diciamo, poi si è avverato da quest'estate. Quest'estate ci ho pensato più di una volta, perché ero in attività di squadra, quindi ho allenato l'anno scorso con la Jesina insieme a Yuri Bugari. E si parlava dell'Ancona che era in difficoltà, e quindi avrebbe cominciato. D'estate, leggendo il giornale, vedevo che Mister Lelli e Emanuele Pesarelli stanno preparando questa squadra, e così un giorno mi è venuto a pensare: ma sarebbe bello poter andare ad allenare in Ancona, sarebbe una bella cosa, avendo allenato a Fano, Iesi, dico nella provincia d'Ancona, ma anche Ancona, e chiaramente era. E poi si è avverato, sono contento e sono felice di rimanere qui, e spero di dare il mio contributo al raggiungimento degli obiettivi che si è posta la società.
Nella sua carriera quali sono gli allenatori con cui ha collaborato che le hanno lasciato qualcosa?
Diciamo tutti gli allenatori mi hanno lasciato qualcosa, specialmente i primi allenatori: Marchini, Bonetti, che conoscete bene, Mister Frellini, Mister Morganti. Quindi ce ne sono tanti, ce ne sono un'infinità, ecco, non vorrei tralasciare nessuno, ecco, Gilda, Giuliani, Clementi, cioè voglio dire, Yuri Bugari stesso, quindi ne ho avuti tanti, e quindi tutti mi hanno dato qualcosa.
E adesso, con la sua esperienza, anche lei prova a portare qualcosa agli allenatori.
Io certamente provo a portare qualcosa, e spero di averlo già cominciato a portare qualcosa, perché essendo qua da 4 mesi, quindi qualcosa penso di aver portato.
La speranza è quella e l'obiettivo è di restare ad Ancona anche quando tornerà ai livelli che merita.
Adesso vediamo, perché comincio ad essere grande, quindi il mio obiettivo principale è dare lo spazio ai giovani. Poi dopo, se dovessi rimanere qui ad Ancona, sarei contento, ecco, però è tutto prematuro. Facciamo le cose col passo lungo come la gamba.
Bene, grazie professore, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, e di nuovo un saluto a tutti gli sportivi e i tifosi di Ancona, specialmente quelli che cantano dal primo all'ultimo minuto della partita.
Grazie,
buonasera.
Lasciamo allora con il professor Simonetti, Glauco Simonetti, che così insomma ha citato anche i ragazzi della curva, che non fanno mai mancare il loro appoggio ai colori biancorossi. Stavo cercando.
Il professore lo trovate sempre, è l'unico seduto nella parte isolata dopo la tribuna, penso che siano i distinti quelli. È l'unico che vedete lì, quello è il prof quando guarda le partite casalinghe.
Ecco, quindi Vedi che notizie tecniche che ti dà anche di posizione geografica.
Ho fatto caso domenica.
È peggio del GPS.
Alla nostra sinistra, nei distinti laterali, appunto, c'erano due o tre persone sedute.
Uno di quelli è...
Tanto che mi domandavo come mai stanno là questi. E allora uno è proprio il professore. Vedi, Daniele ci dà anche queste... curiosità,
È peggio del GPS. E niente, stavo cercando così per curiosità il Borgo Minona, ma
non esiste.
Non hanno niente, ancora proprio. Dal punto di vista mediatico devono crescere.
Diciamo che devono crescere.
Glielo dico sempre
per non fare un'altra battuta.
Glielo dico sempre pure io, ma dopo cioè, vanno rispettate anche queste società, sono in pochi magari. Però sotto questo aspetto altre società sono più avanti.
Uno vorrebbe sapere se esiste la prevendita, se l'hanno prevista.
Non è partita anche questo.
Non c'è neanche una pagina Facebook.
No, niente. Non,
la tecnologia da quelle parti...
C'è un qualcosa di vecchio, ma non...
Deve ancora arrivare Facebook da quelle parti.
Purtroppo...
Battute a parte adesso, non mi prendete sul serio. Non vorrei che qualcuno se la prenda male magari.
Se ti arriva una lagnata e fanno bene, perché così impari.
Purtroppo, fatto così che devo
fare queste uscite poi dopo quando uscirai a Iesi con la tua Spider può essere che ti trovi una topolina.
Andate dietro la Spider voi, non so di chi sia, però andategli dietro quando la vedete.
Ci fermiamo per il terzo e ultimo break pubblicitario. 334 35 20 488 Radio Tua.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80.
Il bianco è il profumo dei colori e... del risparmio.
Negli ipermercati Oasi fino al 24 gennaio c'è la fiera del bianco.
Tra punte, piumoni, plaid, materassi, lenzuola, federe, asciugamani. La qualità a prezzi straordinari.
Approfittane subito.
Ipermercati Oasi. Prezzi bassi, sempre.
Ad Ancona ti aspetta per Bacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è per Bacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Vuoi fare pubblicità ma non hai budget?
ADV Company compra i tuoi prodotti a magazzino, i tuoi buoni spesa e ti dà la pubblicità che desideri su TV, radio, stampa, affissioni, web.
Prova il baratto pubblicitario.
Compila il form su advcompany.srl o scrivi a info@advcompany.srl.
ADV Company, la soluzione per fare pubblicità senza budget.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo in diretta, ultima parte di Punto Biancorosso del martedì, come sempre in compagnia di Daniele Titarelli, che sta cercando disperatamente altre info, perché noi stavamo cercando a vedere se riuscivamo a darvi intanto qualche indicazione per quello che riguarda il match di domenica, che ricordiamo si giocherà al Carotti, che ricordiamo ancora una volta con orario ore 15, perché da questo sabato cambiano gli orari delle partite in prima categoria, quindi si allungano le giornate e di conseguenza si sposta anche l'orario del match come sempre previsto il sabato per tutte le altre, tranne per la Conitana che continuerà a giocare la domenica. Intanto ospite del Carotti di Iesi per questo match tra Borgo Minonna e Anconitana. Due le partite invece che continueranno a essere giocate almeno per questo sabato alle 14.30. Poi chiedo conferma qui al nostro boss Daniele Titarelli che i portuali continueranno alle 14.30.
Alle 14.30 i portuali ed il borghetto.
Ma nel proseguo i portuali sempre 14.30 perché c'era il problema
dell'uso di Falcone. Sempre alle 14.30, a parte le ultime due giornate che devono essere giocate in contemporanea. Di giorno e di orario.
E noi speriamo che le ultime due giornate.
E quindi anche in Italia, le ultime due giornate, anche quella in casa, giocherà di sabato.
Giocherà di sabato, pensa te, e dovrà farlo con molta nonchalance. Cioè, come si giocherà di sabato le ultime due giornate?
Ma con
X punti.
Deve vincere sempre e comunque, perché il presidente cerca sempre il massimo, e quindi stimola la squadra a vincere in qualsiasi occasione, quindi l'obiettivo sarà quello di vincere, però è logico che da metà a fine marzo credo che andremo in vacanza dal punto di vista delle partite. Poi ci sarà da preparare le finali per il titolo regionale, magari la finalissima con la Civitanovese. Quest'anno Lelli più del double non può fare, campionato e titolo regionale, la Coppa non l'hanno iscritto, quindi quella non
quindi
la
può. La tripletta, il triplete quest'anno non si può raggiungere. Dai, vabbè, questo è l'ultimo dettaglio. Però ci eravamo lasciati con un argomento di sicuro interesse, si direbbe, no?
Cioè, se vogliamo farci un pochettino il sangue amaro, dai, prendiamola a ridere.
L'abbiamo presa alla larga col discorso dei procuratori, i giocatori, il fatto che magari ci sia, per creare plusvalenza, venga valutato un po' di più qualche giocatore che poi sparisce dai radar. Una volta fatto questo, iscritto come bene della società, si alza il cartellino, il numero dei cartellini, quindi le quotazioni dei cartellini posseduti da quella società, poi il giocatore sparisce dai radar in questa maniera molto particolare, molto
oppure
strana.
C'è anche un altro discorso che avevamo affrontato la settimana scorsa, se non erro, Stefano, nella giornata di giovedì, con l'amico della Nuova Folgore, quando parlavamo
con Bussolari, bravissimo,
e parlavamo di situazioni che erano avvenute l'anno scorso appunto con l'Ancona 1905, di giovani che pagavano per giocare appunto nel settore giovanile. Queste sono situazioni che, ahimè, sono successe anche nella prima squadra, soprattutto nella parte iniziale, quando c'era un certo tipo di proprietà, o comunque quello che doveva essere il futuro della proprietà, quindi mi riferisco a Ranieri, al Fido Cerminara che arrivò a fare il direttore sportivo, ricordiamo, direttore sportivo senza patentino.
E infatti faceva il DG con il DS che era
Ciardullo che era l'unico addetto, diciamo, che poteva fare mercato, che poi da quello che ci dicono effettivamente tra tutti è stato quello più serio,
esatto.
Tra tutti. Però appunto, come ben diceva in precedenza Daniele, sono passati degli elementi che addirittura quando poi ci fu anche il cambio di società erano a bilancio e non sapevano nemmeno dove stavano questi, perché erano a bilancio e non sapevano appunto dove...
Erano 3-4 che non facevano nemmeno gli 11 contro 11 o gli allenamenti insieme, erano a parte, calcio, tennis o a parte atletica, quindi c'erano 4 che nemmeno, anche in allenamento facevano fatica a stare con il gruppo.
Allora io ricordo, parto proprio dall'inizio, l'avvento di Ranieri portò subito due giocatori, che al primo pensiero fu, vabbè, saranno giocatori di contorno. Uno era Tassoni e l'altro era Regis, il bomber, detto il Vardi del Lazio, di Pomezia, di quelle parti là.
Classe 89, cioè ecco. 27 anni, non è che stavamo parlando di un 99.
Esatto, insomma, Daniele, tanto per capire questi due fenomeni che sono arrivati come i primi due colpi.
Ma non doveva arrivare Giorginio, chi è che doveva portare chi...
Ma, guarda,
l'architetto, chi è che era?
Murgia doveva portare della Lazio, era uscito anche Murgia, Jefferson... Che pertanto.
Ma la ricordo, quello della famiglia.
Della famiglia
Jefferson,
sì.
Esatto.
E ce n'erano, ma io voglio sapere da Daniele: ma Regis e Tassoni, i due fenomeni, dove sono finiti?
Regis ha già cambiato 2 o 3 squadre dall'anno scorso e quest'anno è tornato all'Anzio, da dove era stato anche in passato. Mentre Tassone,
che parliamo, ricordiamo le serie, perché intanto
Serie D,
ecco,
la scorsa stagione ha cambiato altre due squadre, una il Ghivizzano, Borgo Mozzano e un'altra squadra, e poi quest'anno aveva iniziato fino a dicembre da una parte e poi a dicembre è andato al Lanzio. Serie D.
E Tassoni?
Tassoni non giocava nemmeno a Roccella, Serie D quest'anno, e quindi si è trasferito all'Audace Empolitana in Eccellenza. È tornato all'origine, da dove è stato pescato, da dove l'Anconitano l'ha pescato la scorsa l'Ancona, 1905 l'ha pescato la scorsa stagione.
E questi sono soltanto i primi due che sono arrivati. Poi ne sono arrivati altri, tipo l'ex capitano della Roma Primavera, Battaglia.
Battaglia, che adesso è Flaminia Civita Castellana in Serie D, ha trovato squadra a dicembre, perché dalla scorsa stagione è stato fermo 3-4 mesi.
Poi altri tipo vabbè, è arrivato a un certo punto Papa Francesco, che non è il Papa attuale, ma parliamo.
Quello era uno dei 3-4 giocatori che faceva solo parte atletica, comunque sia, stava ai bordi del campo. Adesso è svincolato.
Ecco, strano.
È andato a San Giovannese da febbraio scorso, ma quest'anno non ha trovato squadra.
E ce n'era un altro che mi aveva incuriosito, che era Maresca.
Maresca sta a Cuneo, ma Cuneo non ha, lo trovi sempre. Ad Isp Maresca, lui lo trovi sempre. Però leggi mai nemmeno un minuto.
Bene, insomma, stiamo vedendo che quelli che erano stati i grandi acquisti stanno facendo veramente faville, a quanto mi pare, in grandi categorie. Poi c'era Bartoli.
Bartoli sta a Como, anche lì sta in rosa, però presenze giocate mi sembra una o due.
Poi vediamo, ce n'era un altro che era arrivato a gennaio in uno scambio con il Melfi, ricorderai, scambio Nicolao Battaglia e Nicolao.
E Nicolao sta alla Versa Normanna in Serie D.
Quindi vedi, i nostri amici radioascoltatori già possono aver appreso che
rosa
la
aveva.
Gran parte erano tutti giocatori che poi sono finiti a giocare in Serie D, se non al di sotto. E Bellucci pure dovrebbe essere svincolato.
Bellucci è il ragazzo dell'Ancona, cresciuto nell'Ancona 1905, un under, è il meno responsabile, 97, adesso gioca al Gallo col Bordolo in Eccellenza, però è un giovane. Arrivato in prima squadra, poi però viene dal settore giovanile nostro, quindi lì va, se lo sono trovati i nostri eroi.
E poi vediamo, ce n'è uno che si è sistemato addirittura, guarda casa, l'Aquila, proprio in questi giorni, Ascani.
Ah, questa non la sapevo. Strano,
vero?
Strano, questa è una notizia molto strana, perché era un altro di quei giocatori che si dilettava col calcio tennis durante gli allenamenti.
Hai visto quante sei.
Perché gli allenatori non vogliono nemmeno che disturbassi.
E vogliamo parlare, Stefano, di quello che fu il botto di mercato, ma a mercato chiuso invernale, Cristofari.
Quello è un bel dubbio. Dove è finito Cristofari?
È a spasso, perché ricordiamo che arrivò ad Ancona dopo un terribile infortunio che lo aveva tenuto fuori diversi mesi, e anche ad Ancona giocò credo una partita o mezza partita e poi non l'abbiamo visto più.
Ma che no, poi partite meno e meno, penso che era nato in panchina qualche volta, ma partite messo piede in campo nemmeno.
E poi c'è questo Davighi, che appunto ci dicevi che gioca a Castelvetro
con Rossini, il portiere.
Corsi, bravo. E Scuffia?
Scuffia a Roccella insieme a Malerba e a inizio stagione Tassoni, ma Tassoni non è riuscito a sopravvivere al mercato di dicembre.
Diciamo che l'Ancona aveva avuto dei portieri niente male, perché Scuffia appunto a Roccella. C'era
Rossini.
Non ridere, che è Rossini
al Castelvetro.
Cioè, tutti, che anche lui fece parte di quello scambio di gennaio
con Mancini
che gioca
a Teramo, minuti zero. Presenze zero.
Sembra logico, cioè, insomma. Poi c'è Anacura, che invece gioca nella Serie B portoghese, ha giocato i prime due partite, ha beccato due gol e poi ha detto adesso non giochi più. Quindi
strano
vero. E pensare, Stefano, non so se questa la sapevi, che dalle parole di Mancini, quello che era il dirigente in quel momento, e Daniele me lo confermerà,
lo voleva riscattare dalla Juventus,
esatto, doveva essere il portiere del futuro. Cioè, in questa stagione, in teoria, se l'Ancona 1905 era iscritta al campionato di Lega Pro, sarebbe stato il portiere titolare.
Esatto.
E la Juventus l'ha praticamente svincolato. Cioè, di quella rosa là, se noi oggi facciamo il conto, Ce ne sono pochi che si salvano e stanno giocando in pianta stabile, magari in Lega Pro. Ci gioca Ricci, che è stato capitano, no, capitano no, perché era Paolucci a Monopoli, vice capitano, che però poche settimane fa, una settimana fa circa, è passata alla Carrarese, sta giocando titolare RA. C'è Ajay che gioca a Carrara, c'è Zampa che gioca a Monopoli e sta anche facendo un buon campionato, da quello che ci dicono. Poi gli altri, cioè, ce ne sono veramente, li contiamo, c'è Daffara che gioca a Siracusa. Malerba, mi sono dimenticato.
Malerba è con Scuffia a Roccella.
Cioè, poi uno si domanda perché l'Ancona 1905 è retrocessa.
Ma io avevo anche, l'abbiamo scritto anche su Quadriatico sabato, tutti quelli, ben una quindicina di 22 inizio campionato, sono Moi, sono tutti in D, Moi al Gela, Costadinovic al Trento, e già ha cambiato squadra perché era da Arzignano secondo, è finito al Trento quintultimo in Serie D. Battaglia a Flaminia Civita Castellana, Regis a Lanzio, Diurici a Francavilla, Rossini e Daviga a Castelvetro, Scuffia e Malerba a Roccella, Bartoli a Como, Barilaro la Cittanovese, no Civitanova, Cittanovese, squadra penso siciliana anche in Serie D, Bambozzi a Fabriano Cerreto, Tassoni alla Dacia Impolitana addirittura in Eccellenza, Forgace in Ungheria, ma ha giocato poco in quella squadra dove gioca.
Sì, una squadra che ha un nome strano, quindi non sto nemmeno a dirlo.
Momente di Dio, sono tuttora disoccupati. Quindi su 22-23 di inizio campionato della scorsa stagione, 15 o sono finiti in D o in Eccellenza o disoccupati.
E ricordiamoci che siamo stati in grado, poi in quel periodo estivo, a mandare via a calci nel sedere letteralmente gente come Casiraghi, gente come Lori,
Amlili,
gente come Amlili che sta facendo benissimo alla Pistoiese. Poi facciamoci le domande e datevi una risposta.
Le domande più sconcertanti sono che ci doveva tutelare lo staff tecnico, uno staff tecnico di spessore che non poteva accettare una rosa simile.
Gli unici giocatori, abbiamo detto, c'è un gelonese che gioca a San Benedetto, che quando gioca fa anche bene. C'è Frediani che è salito di categoria, è andato in Serie B, non gioca, però l'abbiamo visto, l'anno scorso è stato uno dei più positivi fino alla fine. E poi, insomma, che vogliamo, cioè, di che stiamo a parlare?
Stiamo a parlare di una rosa che comunque costava quasi 2 milioni di euro.
Esatto. E qui
stiamo parlando di questo.
Stefano Del Sante che gioca Lucca, ma se ne vogliono liberare.
Quindi, tranne alcune, come avete detto voi, eccezioni che hanno continuato nella scia positiva, per il resto, insomma, giocatori che sulla carta sono costati 2 milioni di euro in quella stagione... uno fa due conti, capisce che c'è qualcosa che probabilmente non ha quadrato. Ciro dice Tassoni fa la cedrata, esatto. Famosa cedrata.
Guarda, l'unico giocatore probabilmente buono in quell'estate, a parte aver confermato Frediani, che non so
come... C'è un appunto, dice a un certo punto, verso fine stagione, abbiamo preso anche un certo Cristoforo, che penso che non abbia mai giocato.
Esatto.
Sei infortunato in allenamento.
Prime due o tre settimane si è fatto male, ma proveniva da 7-8 mesi di inattività. Erano acquisti chiaramente, col segno del poi, perché all'epoca, ribadisco, non siamo stati tutelati nemmeno dallo staff tecnico, che non avrebbe mai dovuto accettare una rosa simile ad Ancona, dove... insomma era ecco
Vitiello,
Vitiello gioca Gavorrano, che è tra le ultime in Serie C1 girone A, in Serie C girone A, ma Vitiello, il problema di Vitiello non è la curriculum.
Vitiello che ci viene proposto da Matteo, che esatto. C'è scritto.
Il problema di Vitiello è che purtroppo è giunto a fine corsa, perché era un bel giocatore, classe 85, ma gli infortuni e tutto, veniva da un anno e mezzo di inattività, ha perso il passo e quindi sono arrivati o giocatori in parabola discendente, vedi Vitiello, vedi Paolucci, vedi Del Sante, oppure emeriti sconosciuti come quelli che abbiamo detto i 15-16 precipitati in Serie D.
Un altro era Tiberio Veloci, che anche lui senza squadra.
Sì, quello però ce l'aveva portato Sfrappa l'anno prima e ce l'abbiamo ereditato poi l'anno dopo, ma ce lo siamo liberati, mi sembra.
E Falussamb, che giocava poco, ma quando giocava magari qualcosina rispetto agli altri mostrava.
Sì, è andata, ha fatto benino. Adesso è a Ravenna, ma anche lì vedo che ha fatto due gol, cercano di scambiarlo con qualche giocatore di proprietà del Genoa.
Dopo c'è Bariti a Trieste.
Bariti è un bel giocatore, solamente che non era continuo, non era costante, non ha carattere, secondo me la cattiveria è giusta, ma Bariti era finito al Napoli.
Sì, esatto.
Poi se dal Napoli va alla Lupa Roma significa che qualcosa c'è che non quadra.
Dicevo, poi chiudiamo questa parentesi, che vedo che qualcuno si sente male, giustamente.
Sì, Federico dice, a sentire questi nomi mi sento male, ma Matteo ci dice anche, che tra altre cose salutiamo ancora, in attacco Cognini infortunati in quella maledetta partita.
E ricordiamo che Cognini è rientrato sabato dopo un anno e mezzo contro il Sud Tirol e contro Tait. Si sono scambiati la mano e ha parlato bene Cognini in sala stampa di Tait, dicendo di aver accettato senza problemi le sue scuse. Quindi vedete i destini del caso, un anno e mezzo dopo, quindi dopo 15-16 mesi, è tornato in campo e chi si è trovato di fronte? Il Sud Tirol e Tait.
Dicevo, in quell'estate, forse
per intenderci, Tait è quello che fece a fine partita il fallo, esatto, da dietro, che costò tutto quello che è costato. Tait che già Cognini conosceva, tra altre cose,
esatto,
che hanno giocato assieme.
Ha giocato a mezzo corona insieme.
Quindi per ricordare, cioè, ogni tanto facciamole magari degli escursi per ricollegare, per chi magari in questo momento si è scollegato con quello che è successo, sì, magari in un anno uno ha perso qualche passaggio, diciamo, siamo qui anche per quello, per ricucire, no?
Dicevo,
grande Cogno, vero uomo, ce l'abbiamo avuto ospite al telefono e
sì, qualche settimana fa
che gli abbiamo fatto tanti tanti complimenti anche per essere risceso di nuovo in campo con la Fermana, che è la società, beh, lui abita lì, che ha spalancato le porte dandogli modo di fare la preparazione.
E lui, quindi, giustamente ha dato la priorità alla Fermana perché gli aveva dato la possibilità di allenarsi con loro, quindi voleva, era un obiettivo.
Corretto.
Era anche un obiettivo dell'Anconitana nel mercato, certo, di dicembre dichiarato, però chiaramente lui l'aveva detto anche ai nostri microfoni, do massima priorità alla Fermana perché mi ha dato la possibilità in questi mesi di allenarmi, mi ha messo le strutture, gli allenatori appunto a disposizione. Quindi devo prima sentire
era
loro cosa vogliono fare.
Un debito di riconoscenza.
Esatto.
Detto, se poi non va,
se non
rientro
ad Ancona
spalanco le porte, non c'è
se
problema.
Se rientro nei piani c'è la possibilità di rientrare, certo. Però insomma, categoria superiore in ogni caso, gioca in casa perché è a fermo e in più questo debito di riconoscenza nei confronti della società canarina che gli ha dato la possibilità di allenarsi, penso che in ogni caso vada rispettato e ha fatto bene, insomma, il Cogno, l'abbiamo detto.
In un play-out della Fermana in Serie C, quando faceva Serie C 15 anni fa, uno dei primi a invadere, dopo la salvezza raggiunta, uno dei primi a invadere il campo fu Cognini, che all'epoca aveva 12-13 anni, e strappò la maglia a Staffolani, tra l'altro di Osimo, ex Ancona, quindi a dimostrazione di quanto Cognini abbia anche quei colori, visto che è di Fermo,
è di casa,
cuciti,
ragazzi,
addosso.
Dicevo, Stefano, poi chiudo veramente la parentesi sugli ex finiti in disgrazia. Forse in quell'estate 2016 sono stati due gli elementi, secondo me, buoni veramente che sono stati presi. Uno che appunto è stata la conferma poi del prestito dalla Roma all'Ancona di Frediani, e lì non so come abbia fatto a pensare Cerminara a tenerselo. Forse è l'unico momento che ha avuto un lampo.
Ma perché aveva fatto una stagione talmente
l'aveva impiegato poco.
Ad Ascoli non aveva giocato mai, ad Ancona aveva giocato male, è stato squalificato, 3 giornate, espulsione, qui non aveva più nessuno
e ha fatto una grande stagione con l'Ancona.
Siccome sanno che lui era il rifugio, un peccatore di tutti sti bidoni, ha detto vuoi pure questo, ecco. Lui ha detto sì, di 10 ha trovato uno.
E un altro, secondo me, che è il secondo buonissimo acquisto, infatti poi si è vista la differenza quando è andato via a gennaio, era Elio De Silvestro.
Discreto, continuo, ma
no, però aveva dimostrato di avere delle doti, tanto che a Gubbio non sta facendo male. Insomma, infatti era tra i più validi ed è stato mandato via. Mi sembra giusto, no? Cioè,
se lo schema era quello, no? Pensavo che all'inizio erano due che hanno fatto bene, pensavo magazziniere e il custode, no? Che probabilmente hanno fatto bene a tenere, no?
Neanche quelli hanno messo nelle condizioni per
dopo erano criticati perché c'era il campo in non perfette condizioni.
Certo, la colpa era loro.
In tutto questo tourbillon ha pagato Dazio, avrà anche lui le sue colpe, ma lo vediamo che non ha mercato, è Fabio Brini. Perché quella stagione là l'ha pagata anche un mister che comunque per quanto aveva fatto bene in passato ad Ancona, purtroppo ha pagato Lazio anche lui in maniera negativa, ci è cascato dentro anche involontariamente, perché sappiamo che lui è caduto nel tranello di Ranieri perché parlò con il padre Eutimio e non con il figlio.
Però quando ti incominciano ad arrivare Rossini, Davighi, Papa, Bartoli, Kostadinovic e compagnia cantante, bisogna avere la forza, specie chi ha allenato, di dire no, io questa squadra non l'alleno. Secondo me questa è l'unica la colpa che gli si può dare, quella di non aver capito, avuto il coraggio di abbandonare la barca, far capire alla piazza che con quella barca, con quella squadra non si sarebbe andati da nessuna parte, perché su 22... 13-14 assolutamente non erano all'altezza, altri come Momenté a fine corsa, con problemi fisici. Ecco, l'unica cosa è non aver denunciato il fatto che gli avevano costruito una squadra improponibile per uno della sua esperienza, per uno del suo curriculum e soprattutto ad Ancona, dove era lui il baluardo che doveva dire io questa squadra non l'alleno perché così non ci salviamo.
Stava anche per abbandonare la nave già in estate. Esatto. L'aveva un po' capita, poi nell'ultimo giorno di mercato hanno cercato di dargli qualche giocatore per, come si dice, per tranquillizzarlo.
Vabbè, è andato direttamente a Ranieri a prendere i giocatori.
Sì, aveva la valigetta con dentro le cartacce.
No, ma c'era Ranieri che trattava, non c'era, pensa un po', non c'era neanche l'amministratore delegato. Su alcuni acquisti che sono stati fatti non c'era neanche l'amministratore delegato, per dire che chi è che sceglieva, no? Com'era la situazione. Ma io penso che al ritiro si sia toccato il massimo, proprio il ritiro dell'Ancona, perché lì l'aria veramente era pesante, talmente pesante che poi è arrivato il terremoto. Quindi già doveva essere un segno del destino, che proprio pianiamo tutto.
Da quel ritiro, come tu ben dicevi, poi con il senno di poi mi sono dato delle risposte su certi movimenti del
pagato con un cambio merci.
Ecco, del tipo appunto parlavamo di Zakaria Amlili. Amlili subito, era stato proposto un rinnovo di contratto e io lì, quando lui rifiutò, mi domandai perché rifiuta. In fondo arriva da un'ottima stagione, quindi credo che ci sia anche ambientato bene, perché rifiuta e vuole andare via? E già lì doveva scattare un qualcosa.
Lui con la partita con Sud Tirolo e Coppa Italia non scese in campo, finse infortunato e dopo pochi giorni fu ceduto e dopo accadde anche a Casiraghi.
Il top bravo.
Casiraghi diedero in prova al Parma.
Sì, è stato fantastico, perché il miglior giocatore della Rosa io lo do in prova al Parma. E poi me lo rimandano indietro. E a quel punto lo svincolo. Cioè, il miglior giocatore... Questo per far capire il nostro DS com'era. Cioè, ma questi sono errori che non faccio nemmeno io, non lo può fare Daniele, ma...
Tu li chiami errori, attenzione che tu li chiami errori.
Sì, ma Stefano...
Tu li chiami errori.
Ho capito, tu dici che è una cosa voluta?
E io direi che, visto com'era il...
Ma tu nelle difficoltà che avevi in quel momento, perché dovevi recepire denaro per fare mercato, sì, vai a svincolare il tuo migliore elemento?
E lo devi a parametro zero.
Ma non ci guadagni nulla.
Appunto. Ah. Questo lo dici tu. Probabilmente è da vedere. È da vedere nella stanza dei bottoni come sia stata gestita l'operazione.
Io guarda, l'operazione Casiraghi l'ho legata al dito da...
Vabbè, ma tu la guardi dal lato tuo, dal lato serio. Dovresti metterti...
Lì di serio non c'era nulla.
E ti dovresti mettere nelle condizioni di capire che cosa hanno combinato nella stanza dei bottoni questi scambi a parametro zero, come siano finiti. Se è vero che sono finiti a parametro zero, sicuramente per la società erano a parametro zero, ma il dubbio a quel punto dovrebbe essere sollevato.
Io ricordo quella partita col Sud Tirol, quando tra primo e secondo tempo incrociai in tribuna proprio Daniele Casiraghi, lo fermai, scambiai due chiacchiere, quando gli dissi: Daniele, allora è vero che vai? Ha girato la testa e se n'è andato. Cioè... Proprio mi ha fatto capire lì tutto com'era la situazione. Un giocatore che ad Ancona sarebbe rimasto.
Lui ha fatto bene a non rimanere.
Lui ha fatto benissimo, secondo me. Ha fatto
si
molto
sarebbe
bene.
Sarebbe rovinato anche lui.
Certo. Lì è... Però purtroppo è stato tutto il contesto che ha voluto fare a meno del vecchio gruppo, perché dovevano ripulire. Anche la situazione di Lori, cioè Lori mandato via a calci nel sedere.
Hai usato un termine molto pericoloso.
Cioè?
hai detto dovevano ripulire. Io ti fermerei qua, non andiamo oltre.
Dalla vecchia...
non andiamo oltre, capisci a me. Meglio che non andiamo oltre a scoprire cosa dovevano ripulire. Lasciamo lì, dai, lasciamola cadere lì, poi ognuno si fa le sue idee. Daniele, grazie di essere stato con noi anche a questo appuntamento del martedì, grazie a Cristian Camilletti. Domani torna Correva l'anno con Paolo Papili. Che annata, lo sappiamo che annata fanno? Sì, per tu
91-92,
quindi state con noi. Domani sarà di scena la tifoseria che ritorna sulle nostre frequenze, quindi rivivremo un periodo storico decisamente diverso di quello che, con cui abbiamo chiuso questa sera, ma su cui torneremo magari più avanti, perché tanto man mano ogni tanto arriva qualche flash, qualche spigolatura in più che andiamo ad aggiungere al castello delle storie raccontate per quello che riguarda la scorsa stagione, di come è entrata, si è completata e si è chiusa soprattutto una ennesima triste storia. Tra altre cose, con la terza mancata iscrizione, l'Ancona diciamo, raggiunge il Gela. Quindi stupendi, sono due le società che hanno totalizzato 3 mancate iscrizioni, tra fallimenti e mancate iscrizioni. Il Gela addirittura 3 fallimenti, quindi 3 mancate iscrizioni per la società.
Ma la Samp pure non è a 3?
Dovrebbe essere, credo, 2 veniva data.
Tanto una 91 negli anni 90. Una... E altre 2 volte l'eccellenza l'ha fatta, quindi penso siano 3. Poi una volta è fallita anche a campionato in corso, ma mi pare che 3. Per me è anche la Samba 3.
Dovremo studiare.
Perché ha vinto 2 eccellenze recenti, entrambe con Palladini, e più una nel 91-92, 91-93 circa con Colantuono. 3 sicure.
Quindi a vedere anche loro se... perché si parla di mancate iscrizioni.
Ecco, dopo... Però anche la Samba ripariva 3 volte. No, dalla prima, ma massimo dall'eccellenza, però 3 volte è ripartita.
Beh, siamo riusciti a fare anche questo. Dai, insomma, probabilmente ci verrà aggiornato lo score per quello che riguarda l'Ancona. Come peggiore ripartenza, forse, potremmo valutare anche quella. Perché non so se in Italia ci sia qualcun altro che ha fatto peggio di noi.
Come capoluogo di regione?
Come capoluogo di regione che sia ripartita praticamente dalla terza categoria, perché poi è stata abbonata, perché noi saremmo ripartiti in terza.
Esatto.
Quindi ricordiamoci che è l'ultimo, cioè non
credo
esiste.
Credo che l'Ancona sia veramente il primo caso in assoluto.
Ripeto,
sì.
Che non...
Non credo che ci siano altre situazioni a livello di capoluogo di regione. Credo, vado un attimo a memoria.
No, guardando quello che avevamo raccolto in rete, non mi pare che...
Abbiamo questo triste primato.
Sì, anche, e sarà imbattibile.
Grosso modo credo di sì.
Che c'è?
Io ancora penso l'anno che l'Ancona retrocesse dalla seconda Serie A e fu dichiarata, saltò praticamente, che aveva 30 milioni, qualcosa del genere, di debito giù di lì, e c'erano Roma e Lazio che oltrepassavano i 400 milioni di debito...
È stata fatta una legge ad hoc per lo Tito, non andiamo a toccare.
No, però ti fa arrabbiare perché tu che sei Ancona e non vali un fico secco, esatto, al cospetto di Roma e Lazio, che per carità hanno un bacino d'utenza che è tutta altra cosa, però le regole devono essere uguali per tutti. Quelli
dovrebbero.
Quelle vanno avanti con 400 rotti milioni di euro di debito, l'Ancona con 30 milioni...
Anche
a casa.
Le più grandi squadre mondiali siano overate da debiti, no? In maniera mostruosa, con un passivo credibile, eppure sono lì a comprare giocatori per milioni di euro. Vabbè,
purtroppo scorsa estate abbiamo pagato che non c'era nessuno pronto, quantomeno a temporeggiare in quei mesi in cui si sapeva che la vecchia società non ce l'avrebbe fatta.
Vabbè. Lasciamoci alle spalle il passato.
Abbiamo chiuso in bellezza, con tanto
positivo. Andiamo avanti
positivo.
Con il futuro, che sarà sicuramente positivo, e staremo tra qualche anno a ripensare a quello che è successo. Magari ci sorridiamo sopra dall'alto di altre categorie degne del nome dell'Anconitano.
Anche il Crotone è partito dalla promozione in Serie A, quindi...
Quindi tutto ci fa sperare che magari tra 30 anni staremo in Serie anche noi di nuovo.
Esatto. Soprattutto pensare col sorriso la vedo dura, perché ogni volta che pensi a queste annate non esce il sorriso, ma esce una satura bestiale.
Sai, magari se arrivi nuovamente a certi livelli e lo fai come la storia dell'Ancona prima e dell'Anconitana che potrà essere oggi, e magari se lo fai a ottimi livelli poi ci ripenserai, sì.
Col sorriso, no.
Mezzo sorriso.
Ma comunque mai
mezzo, nel senso, vabbè, è stato oggi, guarda però dove siamo, magari. Non in prima categoria, più avanti. Dai.
Vabbè, non sono così ottimista. Dai, allora, se avete perso qualche battuta, domani alle 13.10 potete riascoltare la replica. Vi aspettiamo invece in diretta alle 18.30 con Corriere Volano e Paolo Papili e la tifoseria presente. Se volete riascoltarla anche in versione video per vedere che cosa hanno combinato i due conduttori dall'altra parte dello schermo, la nostra pagina Facebook, dove trovate appunto la registrazione a vostra disposizione già da adesso, perché siamo in diretta in radiovisione. Grazie a tutti da Stefano Fera, da Daniele Titarelli e da Cristian Camilletti.
Un saluto a tutti.
Un saluto.
Punto Bianco Rosso. Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30.